Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari. Oggi affrontiamo due titoli attualmente in sala, che sono Gloria di Margherita Vicario, che è stato in concorso alla Berlinale ormai 2 mesi fa, a febbraio, e Civil War di Alex Garland, che forse sono ignorante io, ma non ha fatto nessun grande passaggio da grandi festival. Infatti esce, insomma, in un aprile, come dire, che io mi immaginavo, insomma, che un titolo del genere passasse da qualche parte. Invece no, ma non sto qui a parlare del calendario.
No, allora aspetta, ti correggo un attimo. È andato al festival SXSW, che però non so che festival sia.
Sì, no, non è troppo grande, però sì, è un festival indipendente americano. No, è abbastanza grande, in effetti. Ok, non lo sapevo. Ottimo. Per l'occasione abbiamo invitato, in particolare per Gloria, Laura Delle Vedove, critica cinematografica, coautrice di Xavier Dolan Il sentimento dell'invisibile con Fiaba di Martino, nonché sotto mentite spoglie musicofila. Quindi intanto la saluto, grazie di essere
Ciao.
Venuta.
È un piacere e un onore apparire su questi diciamo schermi virtuali.
Grazie a te, assolutamente. Sì, partiamo con Gloria, di Margherita Vicario, che appunto cantante, attrice, aveva fatto già un cortometraggio, mi pare, qui è realizza un lungometraggio per l'appunto incentrato sulla musica, ambientato all'inizio dell'Ottocento
in un
orfanotrofio per orfanelle.
Cioè sono state appunto tutte, erano tutte orfane, ecco, poi è un istituto musicale. Scusami se ti interrompo.
No, ma fai benissimo, anche perché io sono scarsissimo a raccontare la trama e penso sia la cosa più difficile che si possa fare ogni volta, quindi grazie, anzi. Perché comunque è sorretto da figure ecclesiastiche, per cui ci sono suore e c'è un sacerdote che appunto dirige l'orchestra, e le quattro protagoniste trovano un pianoforte all'interno di questo edificio, e cominciano a suonare insieme, a sviluppare delle canzoni, tra l'altro capricciosamente pop, intendo capricciosamente perché più che evidentemente non sono composizioni dell'Ottocento, però appunto qua l'effetto Sofia Coppola è dietro l'angolo, come hanno comunque detto in tanti, però per l'appunto la storia si incentra su come si vengono incontro tre delle musiciste, in particolare una che è anche compositrice, e invece una garzona che in pratica non suona ufficialmente, ma in realtà anche lei è compositrice ed ha un grande talento al piano, appunto. Un pianoforte che sostituisce il clavicembalo ufficiale, diciamo, quindi è chiaro che già in questo tipo di dualismo un po' si va a dire chiaramente: stiamo facendo un capriccio storico, vi stiamo mettendo una sorta di luogo alternativo di musica in un contesto che quella musica teoricamente non ce l'avrebbe. A poco il film trova poi la sua risoluzione nella rivincita di queste ragazze contro le istituzioni ecclesiastiche che un pochino castrano la loro creatività. Il film mi ha lasciato piuttosto perplesso. In realtà, guardandolo, io avevo la sensazione di doverlo prendere quasi come film per ragazzi, che non è per forza una cosa negativa, però mi permetteva un pochino di entrare dentro a certe dinamiche, come dire, per l'appunto, da un lato capricciose, quindi evidentemente stranianti rispetto a quello che guardiamo, dall'altro lato, come dire, a volte mi è sembrato di entusiasmo quasi naif. Poi il film in realtà conduce, come dire, ha una certa energia, in certe sequenze è anche abbastanza invidiabile, soprattutto la sequenza iniziale, come dire, tutta coreografata, gesti, rumori che vanno a comporre questa microsinfonia, e altri momenti musicali sono molto belli, nel caso poi ne parliamo. Per l'appunto la sensazione che un po' si sgonfi nel finale, ma ho la sensazione anche in certi schematismi durante il film. Però magari prima di entrare nel dettaglio lascerei a Laura dire un po' cosa ne pensa in generale del film.
Sì, ok, ma allora tu hai citato in qualche modo così la cinematografia per ragazzi. Ad esempio, due film che a me vengono in mente in questo senso, non hai torto, sono L'attimo fuggente, che penso sia stato già citato da altri in riferimento a questo film, e anche ad esempio Sister Act, che secondo me viene assolutamente citato sul finale. Quindi sicuramente quell'universo, quello scenario narrativo è voluto, a mio avviso. E, per me è un film che, al di là diciamo del risultato poi diciamo qualitativo, un film che merita di essere indagato, è interessante in quanto sicuramente esordio come lungometraggio, e poi soprattutto per una questione puramente musicale, ecco, perché appunto, come hai detto tu, Margherita Vicario è una cantautrice oltre che attrice, soprattutto anche televisiva, ed è naturale appunto che il suo primo film insomma abbia come veicolo di senso principale la musica. E il lavoro che secondo me Margherita Vicario fa dal punto di vista musicale è estremamente ricco e spazia a livello anche proprio prettamente citazionista, a mio avviso. Ad esempio, tu hai citato una delle prime scene, penso, no? Quella in cui il montaggio in qualche modo richiama tutta una serie di rumori che la protagonista, appunto, Teresa, mi sembra, interpretata da Tea Bellugi, sente tutta questa serie di rumori intorno a sé, ha quasi uno spirito panico, mi viene da dire, e tutto ciò che è intorno a lei viene rimodulato e diventa una sinfonia, no? E nella colonna sonora poi effettivamente questo c'è, quindi tutta questa serie di modulazioni vocali, perché poi ad esempio sentiamo i gorgheggi dei versi, questa rumoristica varia, che diventa proprio uno spartito vivente, anche una maniera per unirsi in qualche modo alla natura, a ciò che le sta attorno. E a me personalmente ha ricordato, insomma, diciamo, qualcosa di antecedente, che da un punto di vista musicale è stato molto interessante. Se mi permetti di fare qualche citazione...
Certo.
Ad esempio, mi ha ricordato Medulla di Björk, che è appunto questo disco che Björk ha fatto uscire, mi sembra, nel 2004, che è l'album sicuramente tra i più suoi sperimentali. E cosa ha di interessante questo album? Che tutto sostanzialmente, cioè l'album non contiene praticamente nessun strumento musicale all'infuori della sua voce umana, ecco, quindi la voce di Björk, che poi appunto compare in sotto forma di versi, tutto ciò in qualche modo che può dar vita anche a una sorta di sperimentazione cacofonica. E questo secondo me c'è in maniera laterale, solamente come così suggestione, ma... E poi questo ovviamente viene unito anche a tutto il repertorio classico, chiaramente Vivaldi con Gloria in Excelsis Deo, da cui forse prende anche il nome il film. E poi, chiaramente, come dicevi tu, la musica pop, anche insomma con delle venature elettroniche, che irrompe nell'accademico, ecco, esatto. Con Veronica Lucchesi, la rappresentante di Vista, bravissima anche in veste di attrice, e con la comparsa del pianoforte, che appunto da un punto di vista metaforico è semantico, è importantissimo, perché rappresenta proprio l'irruzione della modernità, della femminilità, e anche del così della rivendicazione, dell'affermazione di sé. Quindi la musica diventa il veicolo principale per cosa? Per fare un discorso sull'espressione libera di sé, sull'autoaffermazione, no? In questo caso appunto c'è la donna come insomma, entità vessata nei secoli, marginalizzata, ma a mio avviso poi il film fa un discorso che, astraendo, è universale, ecco. Quindi secondo me il discorso musicale è estremamente interessante. Lei poi, tra l'altro, ha composto tutta la colonna sonora insieme a Davide Pavanello, che ci tengo a citare perché in arte Dade, penso si pronuncia, se si pronuncia Deido Dade, comunque è una figura importante per la musica italiana, perché è stato fondatore di una storica band torinese che erano in Linea 77, band appunto che poi fece anche un singolo molto famoso con Subsonica, quindi dalla nicchia, dall'underground, diventò per un breve periodo rilevante e famosa, e lui poi appunto diventa autore pop e ha scritto, ha composto la colonna sonora di Gloria, insomma, insieme a Margherita Vicario, a mio avviso con risultati se non originalissimi, però quantomeno interessanti, proprio appunto perché si accompagnano a un film che cerca, o in qualche modo tenta di fare un qualcosa di leggermente spostato rispetto a quello a cui siamo abituati, quantomeno anche in Italia, ecco.
Sì. No, infatti, non so, diciamo, sì, no, stavo, mentre chiaramente citavi Bjork, inevitabilmente mi è venuto in mente Dancer in the Dark proprio come operazione di trasposizione al cinema delle sue sonorità, e anche come uno dei tanti riferimenti di questo meccanismo del rumore che diventa occasione sinfonica. E Dancer in the Dark, per l'appunto, lei sta diventando cieca, quindi a maggior ragione questa cosa dei rumori è chiaramente protagonista. Chiaramente adesso non voglio chissà andare quanto indietro, ma in effetti vado molto indietro. Il più grande, il modello cinematografico di queste cose è Ruben Mamoulian, evidentemente, però ci sono anche esempi, per esempio, anche molto meno elevated, non voglio dire elevati, perché in italiano sembra quasi che voglio discriminare certe cose rispetto ad altre, però per esempio esistono certi musical che chiaramente partono da questa idea, per esempio i due film di Annie, gli adattamenti dei musical di Annie, l'ultimo era quello di Will Gluck, anche lì c'erano le ragazzine che muovevano i panni, spostavano gli oggetti e creavano la canzone. Quello che secondo me è interessante in Gloria, al punto di vista di come si incontrano il film e la musica, è il fatto che io mi aspettavo un musical, e in realtà non è un musical, perché in qualche modo non c'è una. Non è segmentato nella maniera regolare a cui ci possono avere abituato i musical, ma non solo, anche le stesse canzoni spesso sono interrotte oppure si creano a poco, loro compongono. Quindi c'è, come dire, anche, cioè, il tratto originale, secondo me, come struttura del film, è proprio questo che viene raccontata più che un'esibizione che, come capita classicamente nei musical, cala dall'alto e permette coreografie improbabili. Qua invece ogni performance è preparata, no? Cioè si prepara poco a poco, oppure viene fuori in maniera intuitiva, ma da fatti pratici narrativi, dalla situazione della lettera, per l'appunto, che Veronica Lucchesi canta, ed è in realtà la sua canzone, Questo Corpo, che preesiste evidentemente al film e che Margherita Vicario inserisce come tributo, immagino, penso proprio di sì. In più, la situazione banalmente della musica, dal ritmo inedito che suona appunto la garzona, di cui non ricordo Teresa, mi pare,
Sì.
che ha un ritmo che per le altre è molto strano. Diciamo, quello che forse d'altra parte non mi ha proprio convinto, anche nel discorso, anche rispetto a quello che dicevi tu del film come conduttore di una diciamo, di un messaggio di autodeterminazione delle donne, è il parallelo rispetto a questo discorso e il discorso su musica alta e musica bassa, che è evidentemente un tema del film.
Certo.
È infatti, diciamo, quello che è la provocazione che viene fatta nel film e che è interessante fatta, diciamo, col senno di poi anche, per esempio, di fronte a un pubblico di un festival. Allora, siccome io sono fissato coi festival, un film del genere in concorso a Berlino, che è tutto sommato un film per ragazzi, e i tuoi riferimenti io li condivido, l'attimo fuggente, per esempio, ecco, è buttare in faccia, sbattere in faccia l'idea che, diciamo, sia anacronistico fare divisione fra musica alta e musica bassa, fra pop e Vivaldi, per l'appunto. Detto ciò, non so quanto mi convince questo discorso con invece il discorso, diciamo, più sociale, o se vuoi antropologico, rispetto, diciamo, alla marginalizzazione delle donne. Cioè, non so bene se queste cose si uniscono bene.
Si compenetrano, cioè, ok.
Esatto, perché mi sembrano anche molto eterogenee. E quindi alla fine proprio come consistenza tematica, ma non so se questo diciamo ti ha dato una sensazione simile, oppure se per te si combinano bene, sono ben coerenti.
Ma allora, io sicuramente penso che sia diciamo, un film che fa un tentativo, e non per questo appunto poi per forza riuscito, ecco, quindi su questo posso insomma trovarmi concorde. Diciamo che soprattutto appunto sul finale, ora senza dare via troppo, però fa un volo abbastanza coraggioso, ecco, e il rischio poi è di in qualche modo risultare poco organico, poco coerente, se vogliamo anche, come dicevi tu, naif, no? Cioè è veramente dietro l'angolo, in qualche modo, il rischio della semplificazione, proprio perché da una parte appunto abbiamo il discorso prevalentemente femminista, che a mio avviso tra l'altro è anche una sorta di trend che stiamo vivendo, quindi secondo me l'inserimento del discorso femminista è un inserimento legato anche a un filone, cioè ad esempio per me non è assolutamente un caso che questo è un film che esce insomma, diversi mesi dopo rispetto a una Cortellesi, ecco, che tra l'altro è un altro film che fa tutta una serie di innesti, diciamo, surreali e favolistici, no? Quindi in cui l'aderenza alla realtà è completamente deflagrata e la credibilità storica lo stesso. E questo film, diciamo, che ha dei cardini storici, sociali e sociologici, ma insomma vengono rispettati fin là. Cioè, ad esempio, siamo agli inizi dell'Ottocento, effettivamente c'è un nuovo papa, storicamente lo sappiamo, Pio VII, arriva questo papa, deve essere in qualche modo dilettato, però poi è un film che assolutamente fa strage di qualsiasi tipo di realismo, insomma, e di credibilità. Però io trovo che ci sia un film rouge anche oltreoceanico, cioè penso a Poor Things, altro film, insomma, evento, che comunque certo non è diretto da una donna, ma è un film insomma che vuole essere femminista, quindi diciamo che in questo senso penso che si sia creato in qualche modo anche per delle strane i più le avrebbero coincidenze, per me non lo sono, però si è creato una sorta di effetto a catena, effetto domino, ecco, in questo senso. Quello che secondo me è interessante del film, che ci tengo a dire, al di là del fatto che poi effettivamente la questione musicale, cioè la questione musicale, l'idea di musica bassa, musica alta, come appunto poi insomma metafora o paragone rispetto all'emancipazione femminile, credo che sia sempre in qualche modo coraggioso e interessante fare dei film che in qualche modo io lo chiamerei la pratica dell'utopia, cioè si rifanno un pochino a questo concetto, cioè se ne fregano, insomma, di poter essere tacciati appunto di naivete o di essere ingenui, e rappresentano il possibile, no? Che diventa appunto un monito, un modello, che getta un esempio. L'esempio poi ovviamente può generare emulazione. Cioè, questo è un film chiaramente che rende possibile l'impossibile, no? Perché chiaramente siamo nell'Ottocento, quello che vediamo, quindi delle educande che prendono, fanno una sorta di golpe, prendono il potere all'interno di un istituto musicale che è fatiscente, vanno contro il Papa, vanno contro il, insomma, il loro mentore, e quindi in qualche modo poi lanciano gli spartiti come insomma l'orchestra Sanremo, cioè chiaramente siamo al di là, siamo al di là di ogni pretesa di diciamo realismo, e ci vuole una grande sospensione dell'incredulità, a mio avviso, per non ritenere quel momento, insomma, in qualche modo eccessivamente favolistico. Quindi questo secondo me è un po' il rischio di questo film. Fare appunto questa, scusami Marco.
No, ma diciamo che per l'appunto è un po' nel concept di base del film questo rischio. Tutto sommato, fin dall'inizio non ti nasconde appunto questo senso di possibile straniamento. Quindi per cui alla fine sta certo molto, molto allo spettatore. In linea di massima, per esempio, una cosa curiosa di questo finale, e poi passiamo a Civil War per problemi di minutaggio, è che alla fine quello che uno si aspetterebbe, non diamo via troppo, ma forse lo facciamo pure in realtà, è una reazione positiva del pubblico, che invece non c'è. Cioè, in realtà è come se il film trovasse nella loro, in questi personaggi una vera e propria bolla dalla storia alla fine. Perché la storia, poi, compreso il Papa, non è che reagisce bene a questa cosa. Cioè, non è...
Beh, scusa se ti interrompo, Marco, però vai. Ad esempio, sul finale di Sister Act abbiamo il Papa che batte... Cioè, c'è proprio un'inquadratura del Papa che batte a tempo il piede, insomma. Quindi esatto. è partecipe di questa rivoluzione. Qui no, invece. Esatto. Quindi hai assolutamente ragione.
Qui è più un ritorno al futuro, no? Loro sconvolti dall'assolo di chitarra di Marty McFly. Per cui, in effetti c'è sta cosa, e secondo me è uno degli aspetti, a me il finale non piace tanto, ma è uno degli aspetti che effettivamente, cioè entra in panico la storia a quel punto, e in realtà loro rimangono comunque una figura, diciamo una dimensione isolata, non c'è un'integrazione, quindi è un'utopia, ma è pur sempre un'utopia, come dire... contenuta dentro una bolla, non esplode effettivamente.
Questo è vero, perché poi il finale, insomma, adesso non vogliamo essere troppo descrittivi, però è bucolico, cioè è veramente spostato, cioè crea un contraltare netto rispetto, anche soprattutto visivo, rispetto a quello che abbiamo visto per l'ora precedente. Quindi sicuramente le due... I due scenari non entrano in conflitto, questo è vero.
Va bene, adesso se vuoi, Laura, rimani, noi parliamo di War, anzi se ti viene qualche curiosità, non daremo troppo della trama, quindi ci controlliamo per una volta da anticipazioni, però
va
comunque...
bene, grazie mille.
Ah, figurati. Ma comunque non... diciamo... Non racconteremo tutto, anche perché è un film, come dire, pieno di sorprese, cioè come anche abbastanza classico di Garland. E il breve presupposto è che si tratta di, al contrario di Gloria, che tutto sommato appunto è una sorta di utopia in bolla, Civil War è una distopia invece decisamente esplosa e diffusa, perché l'attacco del film riguarda appunto una geopolitica statunitense che vede dei paesi occidentali in rivolta contro il presidente, che si è asserragliato, si è chiuso nella Casa Bianca ed è assediato. dagli stati occidentali, dalle Western Forces, WF, che vengono citate durante il film. E i protagonisti sono dei fotografi di guerra. Kirsten Dunst, Kayleigh Spaeny, fresca di Coppa Volpi a Venezia, che vuole diventare una fotografa di guerra e ha in Kirsten Dunst la sua modella, ok? Il suo ideale lavorativo, professionale, anche di donna. E poi, insomma, altri due, di cui non ricordo come si chiamano gli attori, però anche di età diverse, che
sono
permette...
Wagner Moura e Stephen McKinley Anderson.
Grazie mille, Ale.
Wagner Moura è quello che è dentro in... oddio, Plata o Plomo, come si chiama la serie, quella su... Narcos, ecco.
Narcos,
ok, esatto. Infatti è super familiare lui. E appunto si crea questa sorta di famiglia che si lancia in questo on the road perché vuole raggiungere Washington. Ora, diciamo, una cosa che ho letto varie cose in giro, secondo me due poli interessanti sono i seguenti, adesso non ho letto tutto. Però, per esempio, da un lato il nostro amico del salotto Giorgio Argenti, e io convengo con lui, dice che in un certo senso questa posizione dei fotografi di guerra, che devono guardare senza capire, perché loro devono registrare, poi capiscono gli altri, è un po' un alibi del film per non perdersi dietro, cioè per non lanciarsi in una dietrologia appunto storica fantasiosa per spiegare cosa effettivamente è successo. Abbiamo delle tip all'inizio del film, ma non viene spiegato esattamente cosa succede, perché probabilmente si lascia molto spazio alla metafora, ok, alla rievocazione, insomma, di Capitol Hill, di eventi di cronaca reale, e quindi non c'è questa gran spiegazione. E per appunto Giorgio, che saluto e cito, per l'appunto c'è una sorta di è un alibi per non lanciarsi in un posizionamento anche a livello storico, ok, nel presente. D'altro canto, questo è un aspetto, come dire, presupposto del film. È come dicevamo poco fa in Gloria. In Gloria noi accettiamo all'inizio il capriccio, ecco, qui noi dovremmo accettare all'inizio questa posizione quasi astorica di questi fotografi, che non si fanno troppe domande e devono trovare il modo migliore per raccontare. E quindi mi viene in mente quello che ha scritto Moccagatta su Film TV. Perché in quel caso invece quello che lui dice è che i personaggi sono chiaramente degli stereotipi, e questa semplicità, che poi apparente, diciamo, iniziale, sul regime di ipotesi, ok, di incipit, che è simile in realtà a quella di Man di Garland, che è il film precedente di Garland, permette al film in realtà di esplorare più che quelle motivazioni e eventuali aspetti psicologici dei personaggi, le conseguenze etiche ed estetiche del guardare la guerra, del vedere la guerra, della familiarità con la guerra, in un, diciamo, quindi tenendo come pura allusione e suggerimento tutto quello che può essere storicizzabile, ok, o comunque contestualizzabile in un world building, direbbe Simone Malaspina. E invece concentrandosi sui meccanismi degli eventi, anche più scenici, anche più scenografici, visivi, che, diciamo, secondo me, in questo, secondo me, Garland, soprattutto nella parte finale, restituisce molto di interessante. Ora ho chiuso il mio pippone, lascio a Cocca e ad Ale, insomma, il piacere di dire che ne pensano.
Io, dopo aver superato il mio problema con...
lo vuoi dire per forza?
Questo
bene,
possiamo...
Dillo,
no,
rivela.
Questo io ci tengo a dirlo, perché io ho passato anni interi, ma anni, bene, parliamo veramente di tantissimi anni, a scambiare del tutto Garland con Glazer. ma convinta, capito? E quindi sono contenta che quest'anno comunque ci sia stata questa epifania, perché ho potuto finalmente dare le dovute differenze.
Similissimo.
Spero siano amici in ogni caso.
Uguali,
speriamo.
No, perché, capito, per me comunque erano sempre due autori molto vazzocchesi.
Certo. Inside joke del salotto ormai. Okay.
Erano sono un mix tra una coccata e una bazzoccata ogni volta, quindi okay. Insomma, comunque, no, per riconnettermi, tornando seri, per riconnettermi a quello che hai detto te, quindi rispetto al fatto che non si espliciti effettivamente cosa sia successo, tra l'altro soltanto all'inizio capiamo effettivamente a che punto del conflitto siamo, perché mi pare che proprio lei a un certo punto dica siamo al 14° mese, quindi effettivamente è una guerra, che un conflitto che va avanti da un bel po', ma non sappiamo come sia scoppiato, cioè anche lì le Western Forces, chi diamine sono, cioè, e ci sono anche tutta una serie di interrogativi sparsi.
Sono California e Texas, mi pare.
Sono solo California e Texas?
Sì, sono due, perché si vede proprio la bandiera degli Stati Uniti con solo due stelle.
Eh sì, però anche per esempio quando c'è, ora non per spoilerare, però c'è una scena molto carina con un cameo, secondo me ben riuscito, di Jesse Plemons, non so come
Plemons.
Si...
Sì, Plemons.
Plemons, cioè. In cui lui, vabbè...
ma non si capisce lui surreale. Da che parte sta.
Cioè. Esatto, anche lì lui è bianco.
Ma penso che sia un
chiede...
po' il punto del film. Che non
sì, esatto, qui volevo arrivare. Esatto, cioè chi è che veramente ce l'ha con chi e chi in realtà sta semplicemente facendo la purga, la notte del giudizio. Cioè chi ne sta effettivamente approfittando per portare avanti, cioè condurre la sua personalissima battaglia. Cioè noi vediamo questo sergente, che poi che sia un sergente reale o meno non lo sappiamo, bianco, che chiede a tutti i vari protagonisti, cioè insomma al gruppo che stiamo seguendo, la loro provenienza. Però effettivamente se uno viene dalla Florida, l'altra dal Connecticut, la terza ancora dal Missouri, effettivamente non c'è un filo conduttore che ci porta a capire chi sarebbe stato colpito e chi no. Non diciamo chi viene,
come sarebbe funzionata la sua giustizia,
esatto,
sommaria,
cioè comunque non abbiamo le carte scoperte rispetto ai criteri di questo conflitto,
vero.
Tant'è che oltre a essere, diciamo, a mio avviso anche abbastanza affascinante il fatto che questa rincorsa alla verità, questa rincorsa alla storia, alla fotografia, effettivamente li porti a essere estremamente esposti a pericoli reali. E anche lì, da parte di chi? Cioè, effettivamente, loro da chi stanno scappando? È tutta una cosa che non viene raccontata, che però io ho apprezzato, perché a un certo punto smetti di farti domande, magari all'inizio, giusto per, diciamo, trovare il tuo contesto a livello proprio di fruizione cinematografica, ti fai due domande, però poi ti lasci ben trasportare, secondo me, dallo sviluppo narrativo, e ci sta. È bello che sia una sorta di apocalisse, se non zombie, ma comunque la struttura è sempre quella, anche per il, diciamo, la formula del cast corale che parte con i vari preamboli che si creano tra i vari personaggi, e l'ho apprezzato molto. E in realtà una cosa che mi è piaciuta molto leggere in giro, più di una persona, non vi saprei citare le fonti nello specifico perché anch'io non ho letto tantissimo rispetto al film, è stato il fatto che si parlasse tantissimo della scelta, diciamo, a livello di cast di Kirsten Dunst, che effettivamente nel film resta tra i pochissimi autorizzati a produrre ancora, possiamo dire, tipo le immagini di un'America che non c'è più, dopo essere stata effettivamente lei stessa un'immagine, un'icona, diciamo, dell'immaginario collettivo culturale, se vogliamo cinematografico, più commerciale, di tutti gli anni 2000. E quindi mi è piaciuta un po' questa trasposizione, che fosse effettivamente lei a essere produttrice, nonché si dice che fosse la più giovane fotografa a essere mai entrata nella Magnum, comunque l'idolo, diciamo, della fotografia della cronaca di guerra, ed effettivamente lo fa Kirsten Dunst, che poi magari è un collegamento un po' così da sognatori e da fan, però effettivamente è carino, vabbè, è interessante che sia lei a impersonare questo carattere, è un po' come se fosse la sua Renaissance.
Beh, sono due protagoniste di Sofia Coppola, questa cosa, come dire,
sì, lei, se posso dire, lei è uscita molto meno adesso che in Priscilla, cioè molto più azzeccato come personaggio. Gusto personalissimo.
Bravo, bravo, sì, Priscilla, però, vabbè. Ale.
No, è bello che comunque si parli un po' di icone.
Certo, chiaro.
Sì, no, a me è piaciuto, che forse è anche un po' un tema che ritorna dai suoi film precedenti, un po' anche il conflitto che si viene un po' a creare tra Kirsten Dunst e l'altra protagonista, appunto, si chiama Jessie.
Kaylee Spaney.
Sì, Jessie, sì. Il personaggio, mentre Kirsten Dunst è lì.
Esatto.
Perché alla fine c'è questo conflitto, perché sembra... iniziare un po' come, cioè inizia di fatto come una storia di maestro e allieva, maestra e allieva, però poi di fatto tra di loro c'è anche una forma appunto conflittuale e da un certo punto di vista c'è anche un transfer tra quello che è il personaggio di Kirsten Dunst a quello che poi diventa Jesse alla fine. Perché e questa cosa mi sembra un po' che ritorni da un film precedente di Garland, cioè di Annihilation, no? Annientamento, c'è questa cosa del come se si creasse una forma di doppio della protagonista nell'altro personaggio, nel personaggio che inizia in qualche modo ingenuo e poi pian piano acquisisce una forma di disillusione rispetto a ciò che vede, al mondo che la circonda, no? E qua mi sembra che ci sia questo transfer, però non sia solo sia unilaterale, ma che avvenga da entrambe le parti, nel senso che Kirsten Dunst subisce un po' un effetto contrario e lo si capisce secondo me molto bene alla fine, perché è come se fosse in una sorta di, cioè tutta la parte finale, che è secondo me la parte migliore del film, che è quella proprio di guerriglia urbana super tesa, che sembra un po' un monster movie quasi per certi aspetti, che ci sono gli elicotteri che sembrano dei kaiju che distruggono tutto, bombardamenti, cioè proprio cioè io l'ho trovata molto ben girata e molto tesa, ben ritmata, non sai mai cosa può accadere, perché potrebbe esplodere qualcuno da un momento all'altro, e la Kirsten Dunst, che per tutto il film è stata mostrata e rappresentata come un personaggio totalmente distaccato da ciò che le succede attorno, nel senso che possono scoppiare le bombe attorno, gente che si spara, però è sempre super fredda, rigida, è sempre pronta a scattare le sue foto, mentre invece in questa parte finale non si capisce nemmeno bene cosa le stia succedendo, però è tutta tipo contrita, no? E mentre invece Jesse ha esattamente il contrario, è super presa, super adrenalinica. E ho apprezzato molto questo passaggio tra questi due personaggi, questa evoluzione al contrario, perché è come se si invertissero i ruoli man mano che il film va avanti. Ed è una cosa che un po', secondo me, è un po' un'evoluzione di Annientamento. Ritorno a quello che dicevo all'inizio, perché alla fine di Annientamento, non so se ve lo ricordate, ma immagino di sì, c'è questa danza tra sì. Ricordami il nome dell'attrice,
Natalie Portman.
Bravissimo, non mi vengono i nomi oggi, e questa danza con il suo doppio disincarnato, cioè senza un volto fondamentalmente, no? Che si viene a formare partendo, cioè tipo clone, no? Poi questa cosa qua mi verrebbe da cioè ci sto ragionando da quando l'ho visto ieri, però non sono ancora sicuro che sia un ragionamento che ha un senso, però penso che ci sia anche un pochino in Ex Machina e in Man, visto che ci sono sempre figure che in qualche modo tendono all'imitazione dell'altro, no? Quindi che mi sembra un tema che ritorna nel cinema di Garland, almeno nei film diretti da lui, ecco.
Io proprio, come dicevo prima, rispetto a Man, che diciamo accede un po' come Annientamento a una dimensione da favola gotica horror, diciamo, mentre tutto sommato Ex Machina è molto aderente al filo narrativo sci-fi, è sospeso, ma perché insomma siamo in un luogo chiuso, però non c'è questa sensazione che improvvisamente ci sia proprio uno sfibramento del reale, ok? Civil War è bello perché in realtà torna molto aderente al reale, proprio perché loro devono essere aderenti a questo reale, nonostante deviazioni musicali. Ci sono i Suicide, Laura sicuramente apprezzerà la musica.
Un paio di volte ci sono, molto apprezzato.
Ok, bene.
Sì, no, molto bello.
Molto bello, molto bello. Però tutto sommato appunto la sfida è al contrario di quella di Man. Man è una storia intima che esplode, ok? Che vediamo esplosa in delle proiezioni, mentre Civil War torna all'intimo a partire invece da un contesto molto più evidentemente ampio e generale, cioè a livello proprio pratico, ok? Perché Man si può pure leggere in chiave chiaramente più generale, antropologica, però è chiaramente anche un film sul trauma di una singola persona, mentre Civil War è un trauma collettivo. Quello che torna, secondo me, è proprio la trasparenza di questi due film, di Man e di Civil War. Cioè la sensazione di dover basarsi fortemente sul primo strato che si vede della realtà. Quindi questo discorso che loro devono... Cioè, in Man noi capiamo il trauma, ok? Ma lui non vuole fare un discorso psicologico sul trauma, ma un discorso quasi metafisico, quasi un alibi per esplodere una tragedia e farla diventare cosmica. In Civil War la sensazione è che questa trasparenza sia proprio nella necessità di questi fotografi di interrogare soltanto l'attimo che vivono, e proprio per questo il film è molto episodico, quindi questo viaggio on the road è molto episodico, è realmente una sorta di reportage alla fine, tant'è che all'inizio diciamo... Cioè, classicamente ci sono loro che fotografano e le azioni vengono interrotte nel silenzio e si vedono le foto di tanto in tanto nelle scene, no? E poi allo stesso tempo lo stesso Garland trova delle occasioni per sospendersi lui stesso, ok? Quindi è come se lui stesso, il film stesso, quindi in generale interrogasse questa superficie prima della realtà, senza necessariamente andare a indagare appunto la lore, ok, del film, il meccanismo di questa distopia. E questa evidenza, che all'inizio a me un pochino ha turbato, poi secondo me torna bene appunto nella mezz'ora finale o 20 minuti finali, perché diciamo questa parte finale, di cui non diciamo i dettagli, è improvvisamente un set piece costruito, mi viene da dire, come Dio comanda. Cioè ho la sensazione che tutti gli altri momenti del film, che mi convincevano un po' meno e mi ingaggiavano un po' meno, per dire una parolaccia diretta traduzione dall'inglese, erano molto... avevano una loro fissità fotografica, mentre nell'ultima parte diventa molto più dinamico la sequenza, cioè diventa veramente il loro avanzamento, ok? Il movimento di tutti gli elementi in scena, e questo credo che riesca a, come dire, a restituire finalmente quell'esplorazione di quello strato primo di realtà che poi è l'azione nel film, ok? Come funzionano le cose. Secondo me è realmente quando Garland ci riesce, quindi mi è sembrato forse in questo senso un po' squilibrato il film, cioè caricare per quel momento, però quel momento è veramente, come dire, molto bello e molto funzionante, quindi perché esce dal cinema contento.
Sì, comunque te ne dà un assaggio anche quando accompagnano quel gruppetto di soldati a un certo punto che devono conquistare una piccola zona, non si sa nulla di quella piccola. Di quella piccola battaglia quando la si vede, però è un po' un assaggino del finale, secondo me, quel pezzo lì.
Sì, una simulazione.
Sì.
Si preparava un po'.
La sensazione è che, d'altro canto, questa parte finale è così entusiasmante anche perché improvvisamente sappiamo dove siamo, mentre in tutti gli altri momenti del film sappiamo a che distanza siamo dalla meta finale dei protagonisti, ma sono sempre più o meno wilderness americano, comunque luoghi di provincia sull'anonimato andante, mentre nel finale c'è proprio una geolocalizzazione precisissima e tutte le allusioni che possono venire fuori e possono funzionare metaforicamente per lo spettatore vengono fuori da quello primo, da quel primo strato di realtà. Forse è anche questo lo switch che ha la conseguenza su Kirsten Dunst, che ha detto Ale, e ha conseguenze anche per quanto mi riguarda sul tenore del film, sul fatto che alla fine è riuscito a tornarmi tutto, ecco, perché non è stato un viaggio facilissimo il mio nel film, cioè non ero subito molto coinvolto, anche perché appunto uno deve venire a patti con dei personaggi che sono quasi topoi più che personaggi, sono modelli caratteriali molto, in senso buono, anche elementari, però lo sono.
Finalmente, questo. Ma quanto ero contenta.
Tu eri contenta di personaggi, certo, no, chiaro.
Ma ragazzi, quanto è comfort avere il classico film apocalittico di quelli che partono in macchina tutti insieme, stupendo.
Con i disillusi,
ma facciamone di più, facciamo un Zombieland tutti i giorni.
Lo sapevo che avevi Zombieland in testa da quando hai detto zombie.
Ragazzi, ogni mattina che apro gli occhi ho in testa Zombieland, cioè lo sapete
ovviamente
benissimo.
Ovviamente.
Il mio fulcro.
Bene.
Bene.